てくれたら。
Allora, proseguiamo. Proseguiamo, sentite bene così. Con un altro capitolo delle pratiche di meditazione dell'antica tradizione cristiana. Riguardo a quanto abbiamo accennato sul quello che in India si sarebbe chiamato Guru Yoga, quindi meditazione sul maestro, il maestro divino, ci sono tutta una serie di mantra che la tradizione cristiana insegna quando si chiede questa protezione e identificazione. Anche ad esempio un bellissimo di questi mantra che si trova nel Liturgia delle Ore, no? Come la pupilla dell'occhio difendici Signore, proprio identificarsi con la sua pupilla, oppure nascondici all'ombra delle tue ali. È una pratica che era insegnata da molti che facevano assistenza, tipo Camillo dell'Ellis. Aveva tre gradi. Cercare di rivestire del volto divino le persone che incontri. In tre passaggi. Il primo, tu vedi le persone, gli esseri che incontri, e vedi il volto divino nelle persone che incontri. L'avrete incontrato in tanti santi, e mi ha colpito che nella meditazione di Amitabha, quando ero in India, tra le pratiche connesse c'era una pratica identica. Per cui vedi il volto della persona divina nel volto delle persone che incontri. Un passaggio in più, quando sei un po' più maturi, non solo tu vedi quel volto, ma sei tu che rivesti della veste divina dal tuo cuore, con i raggi che vi ho mostrato oggi, soprattutto nella versione di Santa Faustina, con quei due raggi, quello candido e quello vermiglio, rivesti le persone con la veste divina, con la veste di Cristo, dal tuo cuore, che è come un raggio, come un sole raggiante, non c'è più. Ah, l'avete tolto? Sì. Avete già preparato questo? Comunque, l'avete visto tutto il giorno, quel sole raggiante con il monogramma, dal tuo cuore fai sgorgare questi raggi con cui rivesti la persona. Ancora più maturo, il cuore raggiante, che rotea, distribuisce questo monogramma con il nome del Signore, il nome di Gesù, su tutte le persone che incontri, le distribuisci verso tutte, ruota e tu doni Cristo agli altri. Per cui prima vedi Cristo nei volti che incontri, poi li rivesti di Cristo e poi distribuisci Cristo a tutti. Erano tre passaggi di questa consuetudine con cui lavori alla spiritualizzazione del mondo. Un'altra importante consuetudine pratica spirituale era quella delle cinque piaghe. Forse l'avrete sentita dire, fa parte proprio delle devozioni un po' classiche. È interessante fare tutta una serie di accostamenti tra le cinque piaghe e altri aspetti della vita spirituale e della vita del cosmo. Voi penso sappiate, nelle antropologie orientali, all'interno della disciplina dello yoga, ma in generale nell'induismo diffusamente, si parla dei kosha. Non so se c'è una disciplina uguale all'interno della tradizione tibetana. Sono livelli di coscienza. I kosha sono gli involucri dell'essere umano. Il primo è il corpo fisico, che è Annamaya Kosha, un tessuto dal cibo, e poi ci sono altri cinque che si appoggiano, invisibili. Infatti non è considerato a tutti gli effetti il corpo fisico in coscia, gli altri sono invisibili, sono più sottili, sono più in profondità. Nella tradizione cristiana sono chiamate le dimore dell'anima, per cui l'anima dimora in regge differenti a seconda della profondità che raggiunge. Sono i coscia della tradizione orientale. Sono cinque. E, guarda caso, l'essere umano è diviso in cinque parti, no? La testa, due braccia, due gambe. Ogni parte termina con cinque terminazioni, per cui le cinque dita di ogni mano, le cinque dita dei piedi, le cinque aperture della testa, no? Per cui due narici, due orecchie, la bocca. Sembra che veramente, quindi, questa disciplina si inserisca in una sapienza molto particolare che è intrecciata alla costituzione dell'essere umano stesso. Ci sono cinque sensi. Allora forse si può capire qualcosa di più di queste misteriose cinque piaghe, che se superiamo il devozionalismo, è vero che un certo devozionalismo che ci è stato inculcato in un'epoca di passaggio, perché i nostri nonni e bisnonni non vivevano queste cose con questo atteggiamento. Loro con grande semplicità facevano queste pratiche spirituali. Chi è che non ha avuto la nonna abbonata al giornaletto del preziosissimo sangue, del sacro cuore, delle cinque piaghe? Era una cosa che aveva i santini, le immaginette di queste cose. Tutti, vedo più di uno annuire. E noi queste cose per noi erano aberranti, siamo girati alla larga, abbiamo buttato, come si suol dire, bambino acqua sporca. Poi dopo le riscopri, è molto interessante vedere che queste cose poi in Estremo Oriente le conoscono semplicemente. È un altro approccio, ma si parla delle stesse cose, cioè di cinque porte aperte al mistero che sono, guarda caso, raffigurate anche all'interno della figura divina stessa, per cui Cristo aveva cinque piaghe, per cui attraverso le cinque porte che sono in lui si ha accesso al sacrario, all'incontro, al cuore di tutto, l'incontro col divino, la stanza nuziale, la stanza regale. Infatti si dice proprio che al centro di questa dimora c'è la stanza regale, dove c'è il trono divino, e al cospetto del trono divino tu vivi con lui. Quindi è un percorso in cui tu attraversi diversi atri, anticamere. Nella letteratura mistica sia ebraica che islamica, nel sufismo che quella cristiana, si parla di queste dimore, no? Gli atri, eccetera, in cui dopo uno raggiunge questa stanza regale. Una volta raggiunta, si può perennemente vivere al centro dell'universo, al centro di tutto. Non so se conoscete la rosa camuna, che è il simbolo della regione Lombardia. L'avrete vista, no? Non è la stessa cosa? Io per nonna materna sono camuno, sono della Val Camonica, erano boscaioli della Val Camonica, e che sapete che è stato uno dei più grandi centri di pellegrinaggio dell'antichità. La rosa camuna è una croce con cinque gemme, cinque punti. Non so se avete visto questo pentagramma, cioè di questi cinque segni, fa parte della simbologia anche medievale, è tipicamente un simbolo templare, di solito sono cinque cerchi, ed è anche la croce di Gerusalemme. Non so se l'avete mai vista, la croce di Gerusalemme. E perché? Perché dice riproduce le cinque piaghe di Cristo, perché è un simbolo antichissimo, tanto che appunto lo si trova nella Val Camonica, che al punto tale di essere diventato il simbolo della regione lombarda. Però parla di questo mistero, cioè di queste cinque porte aperte a questi cinque mondi della coscienza, cinque modi diversi di penetrare l'essere e di penetrare nel mistero. Quindi queste piaghe erano accostate dai padri della Chiesa ai cinque elementi, per cui ognuna era la porta di un elemento. E voi sapete che i cinque elementi, la terra, l'acqua, il fuoco, l'aria e poi l'etere, il quinto elemento, sono a loro volta collegate ai livelli di coscienza o ai gradini della sacra scala, come si chiama nel cristianesimo, o la sacra spina. perché ognuno è collegato ad un elemento e devi attraversare questi elementi. Anche nel Apuleio, nel Metamorfoseon, più noto come l'asino, questo testo allegorico racconta della sua esperienza con l'iniziazione di Osiride e racconta: ho dovuto attraversare i cinque elementi e poi mi sono trovato al cospetto degli dèi. Capite? Quindi sono le cinque porte che uno deve varcare, sono porte aperte, non sono porte chiuse, perché con la crocifissione si sono aperte queste porte e uno deve penetrarci dentro, deve proprio fisicamente entrarci, come quando attraversiamo una porta per avere accesso a una parte della realtà. Quindi faccio parlare i mistici a questo riguardo e poi, mentre contemplate le immagini, ascoltate le parole di chi ne ha fatto esperienza e attraverso loro voi poi chiudete gli occhi e visualizzate una visualizzazione che vi farò fare unita al mantra che vi ho dato. In realtà, ovviamente, non vi posso dare i mantra di ognuna di queste pratiche, ci mancherebbe, pubblicamente, così in pubblico non è certamente consuetudine. Quindi la consuetudine nella meditazione cristiana, nell'esicasmo, è di usare il mantra generale, che è Ol Kyrie Eleison, in russo Gospodi Pomilui, usano abbreviato, oppure nella versione con nome che noi prediligiamo, per cui Christe Jesu Eleison. Questo è il mantra generale, il mantra del principiante. Poi ognuno ha un suo mantra personale, un po' come ogni automobile ha la sua chiave, ogni casa ha la sua chiave, ognuno ha la sua chiave, va bene? Per cui voi durante queste visualizzazioni non usate il mantra specifico, usate il vostro mantra personale, se ce lo avete, o il mantra generale, che comunque è sempre efficace. Sentite Bernardo di Chiaravalle. Dove trovano sicurezza e riposo i deboli se non nelle ferite del Salvatore? Io vi abito tanto più sicuro quanto più egli è potente nel salvarmi. Il mondo freme, il corpo preme, il diavolo mi tende insidie, ma io non cado perché sono fondato su salda roccia. Ho commesso un grave peccato, la coscienza si turberà, ma non ne sarà scossa, perché mi ricorderò delle ferite del Signore. Infatti, dice Isaia, è stato trafitto per i vostri delitti. Cosa vi è di tanto mortale che non possa essere disciolto da queste piaghe? Se dunque mi verrà alla memoria un rimedio tanto potente ed efficace, non posso più essere turbato da nessuna malattia, per quanto maligna. E perciò è evidente che ha sbagliato colui che disse: troppo grande la mia colpa per ottenere perdono, in Genesi 4. E il fatto è che non era membro di Cristo, né gli importava nulla dei meriti di Cristo, così non se li attribuiva come propri e non diceva suo quello che era realmente suo, come doveva fare, essendo il membro tutta cosa del capo. Io invece, quanto mi manca, me lo approprio con fiducia dal cuore del Signore, perché è pieno di misericordia, ne mancano le vie attraverso le quali emana le grazie. E adesso continuo. Però avete visto le pratiche meditative che vi ho insegnato, no? Per cui la ferita aperta che stamattina abbiamo visto dell'immagine della covasca con i due raggi che emani verso le persone, che ripeto appunto sono pratiche che anche in Estremo Oriente avrete imparato in un'altra versione, ma nella mistica cristiana ritrovi tutte queste stesse cose. Per cui, primo, l'identificazione con lui, di cui oggi parlavo, la divinizzazione. Tutto ciò che è suo è anche nostro. Per cui Bernardo di Chiaravalle è ardito. Lui diceva: non se li attribuiva ad Adamo come propri e non diceva suo quello che realmente è suo, come doveva fare. Per cui noi possiamo, anche se non sono nostre queste piaghe, impossessarcene, come ha fatto l'emorroista. Quando l'emorroista perdeva sangue è andata a toccare, che vi ho citato stamattina, il mantello del Signore, nel testo greco dice proprio che lui ha sentito una dinamis, una potenza, una forza uscirgli fuori, ma il maestro non aveva l'intenzione di emanare questa forza su questa malata, è lei che se l'è presa da sola. Capite? Come l'opposto, vi dicevo stamattina, a Nazareth non ha potuto operare miracoli perché gli erano impedito. Per cui la fiducia dell'emorroista ha rapito questa forza, gli ha strappata. E Bernardo parla in questi termini: quanto mi manca, me lo ha proprio con fiducia dal cuore, perché non mancano le vie attraverso cui emana le grazie. Per cui queste ferite in realtà sono, come archetipi, le porte di passaggio, i cinque accessi delle cinque chiavi, delle cinque grazie, che tutte complete danno accesso alla vera vita, una alla volta, come cinque gradini. E dice Bernardo: hanno trapassato le sue mani e i suoi piedi e squarciato il petto con una lancia, e attraverso queste ferite io posso, citando un libro biblico, succhiare il miele della rupe e l'olio dei ciottoli della roccia, cioè gustare, sperimentare quanto è buono il Signore. Per cui si abbeveravano di ciò che sgorgava da queste piaghe, di cui è riempita la coppa, che è il celebre Graal di tutta la mistica medievale. Per cui materialmente, nell'esperienza mistica fatta in profondità, ma bevevano di questa coppa. Egli nutriva pensieri di pace e io non lo sapevo. Infatti, chi conobbe il pensiero del Signore o chi fu suo consigliere? Ora il chiodo che è penetrato è diventato per me una chiave che apre, onde io possa gustare la dolcezza del Signore. Cosa vedo attraverso la ferita? Il chiodo ha una sua voce. La ferita grida che lui è davvero presente in Cristo e riconciliarsi al mondo. La spada ha trapassato la sua anima, il suo cuore si è fatto vicino. Per cui sa ormai essere compassionevole di fronte alle mie debolezze, attraverso questo cuore squarciato. Attraverso la ferita del corpo si manifesta l'arcano amore del suo cuore, si fa palese il grande mistero dell'amore, si mostrano le viscere di misericordia del nostro Dio, per cui ci visiterà un sole che sorge dall'alto. E perché le viscere non dovrebbero rivelarsi attraverso le ferite? Infatti, in qual altro modo, se non attraverso le tue ferite, sarebbe brillato che tu, Signore, sei soave e mite di infinita misericordia? Nessuno, infatti, dimostra maggior amore che quando dà la sua vita. Non sono certamente povero di meriti finché lui sarà ricco di misericordia, perché se le misericordie del Signore sono molte, io pure abbonderò di meriti attraverso queste ferite. Quindi capite che veramente c'erano delle pratiche contemplative molto precise che venivano utilizzate, che avevano un effetto formidabile e ti facevano penetrare in questi cinque sacrari, in queste cinque stanze. Allora, adesso, quest'ultimo quarto d'ora, restiamo in silenzio, concentrati, fissate l'immagine che più vi è consona, cercate di penetrare attraverso quelle ferite e da prima tenete pure gli occhi aperti, contemplate l'immagine, queste cinque porte, cinque piaghe che in questo caso vedete sono anche proprio smembrate in modo da distinguerle. In cui queste immagini appunto sono smembrate queste parti. E proprio come queste cinque porte, chiavi, vie d'accesso che vengono a riempire questa coppa che in ambedue i casi c'è, che poi dopo sarà il mito del Graal. Nel 1850, ecco, voi intanto faccio parlare voce di questi mistici e mistiche e poi entrate dentro in ciò che loro vi narrano, restando occhi aperti o chiusi come voi preferite dopo aver contemplato l'immagine, e alla fine fate voi una pratica che insegna Bernardo di Caravalle. Vi lascio poi un po' di tempo. C'è stata questa Maria Marta Chambon a cui furono rivelati i segreti delle divine piaghe, e queste sono le parole che il Maestro Divino rivolge a questa mistica. Mi addolora che certe anime considerino la devozione alle piaghe come strana, con le mie sante piaghe voi potete compartire alla terra tutte le ricchezze dal cielo. Dovete far fruttare questi tesori. Non dovete restare poveri mentre il Padre Celeste è ricco. La vostra ricchezza è la mia passione. E poi una delle mie creature, Giuda, mi ha tradito e ha venduto il mio sangue. Ma voi potete facilmente ricomprarlo. Una sola goccia del mio sangue è bastevole a purificare tutto l'universo. E voi non ci pensate, non ne conoscete il valore. Avrete sicuramente sentito parlare del solvente universale degli alchimisti, di questa goccia che una sola basterebbe a purificare tutto. È questo. Le divine piaghe convertono i peccatori, sollevano gli ammalati nell'anima e nel corpo, assicurano la buona morte. Non vi sarà morte eterna per l'anima che spirerà immergendosi nelle mie piaghe, perché danno la vita. E dicono proprio in questa immagine che assomiglia ad alcuni aspetti alle pratiche del Pova, come vi ho detto, uno prima di morire deve attraversare le cinque piaghe andando verso l'alto lungo la croce, attraversando poi la corona finale e immergersi nel regno dei cieli. Santa Gertrude, sentì in spirito, Dio, che tu mi imprimevi in cuore le stigmate adorabili delle tue sante piaghe. Con tali ferite tu hai guarito l'anima mia, mi hai dato da bere la coppa inebriante del nettare squisito, del puro amore. Tutti i giorni che avessi recitato cinque versetti del Salmo benedica anima mia, visitando e visualizzando interiormente le tue stigmate impresse nel mio cuore, avrei ricevuto qualche grazia speciale.
Conobbi da te che al primo versetto Benedic anima mea potevo deporre nelle ferite dei tuoi piedi ogni ruggine di peccato e ogni spregevole compiacenza mondana. Al secondo versetto, Benedic et noli oblivisci, mi fu dato di lavare in quella sorgente amorosa dalla quale provenne sangue e acqua di redenzione, ogni macchia di carnale ed effimero diletto. Al terzo versetto, qui propiziatur, simile a colomba che nidifica nello scoglio, venni a rifugiarmi nella piaga della mano sinistra, per gustarvi il riposo dell'anima. Al quarto versetto, qui redimit de interitu, avvicinandomi alla tua mano destra, attinsi con fiducia nei tesori che essa racchiude, tutto quanto mancava in me alla perfezione delle virtù. E al quinto versetto sprofondò nel suo cuore. Baciando allora le cinque piaghe del crocifisso, Gertrude diceva ad ognuna: «Io ti saluto, Gesù, sposo adorno delle tue cinque piaghe, come di altrettanti fiori. Ti saluto e ti abbraccio con un amore che vorrebbe riunire tutti gli amori, con la compiacenza della tua stessa divinità, deponendo il mio ardente bacio sulle ferite dell'amor tuo».
Alla ripetizione del Kyrie eleison, Gertrude baciò le venerabili mani del Salvatore e ottenne la remissione di tutti gli atti colpevoli commessi in generale dai cristiani. In seguito, mentre il popolo cantava cinque volte Kyrie eleison, all'inno Rex Christe baciò ad ogni strofa le cinque piaghe vermiglie del Signore, per ottenere la remissione di tutti i peccati commessi dai cinque sensi. Mentre praticava questa devozione, cinque ruscelli scaturirono dalle sante piaghe, diffondendo su tutta la chiesa una grazia così salutare da purificarla da ogni peccato. Era l'esaudimento pieno e intero di quanto aveva chiesto nelle lamentazioni e durante i Kyrie Eleison. In queste tre notti tutti possono praticare tali esercizi sperando di ottenere gli stessi benefici, purché lo facciano con vera devozione.
Ella si precipitò con slancio fra le braccia di Gesù Cristo e parve attingere dalle sue piaghe delizie speciali, come ape la quale raccolga dai fiori miele squisito.
Era un suono melodioso, un sapore pieno di virtù, un'abbondante rugiada, una luce ineffabile. Il suono melodioso, che superava tutte le armonie, simboleggiava le parole che la sposa di Cristo aveva detto durante la vita. Sotto l'influenza del divino amore, o spinta dalla brama di procurare la salvezza del prossimo, esse erano fruttificate al centuplo e attraverso alle santissime piaghe di Gesù, ritornavano a lei per arricchirla.
Il meraviglioso vapore significava i desideri che ella aveva avuto di lodare Dio, glorificandolo con la salvezza del mondo intero. Anche questi desideri ricevevano ricompensa dalle dolci ferite del Salvatore Gesù.
L'abbondante rugiada esprimeva l'ardente amore che ella aveva sempre avuto per Dio e per il prossimo in vista di Dio. Amore che le comunicava delizie ineffabili attraverso le piaghe adorabili di Gesù.
Infine, la luce brillante era il simbolo dei diversi dolori di anima e di corpo che aveva sopportato in vita. Tali sofferenze, nobilitate in modo stupendo per l'unione alla passione di Cristo, santificavano l'anima sua, trasfigurandoli in un divino splendore.
La pratica della contemplazione delle piaghe era utilizzata soprattutto per la liberazione dopo morto o per liberare un morto. Gertrude aveva visto l'anima di un fratello dopo morta e se ne preoccupò.
Vide allora l'anima di quel fratello tutta nera, macchiata e spasimante per cocenti rimorsi. Profondamente commossa da tali sofferenze, volle sollevare il defunto, recitando 5 pater in onore delle piaghe di Gesù, che baciò con amore. Dopo il 5° pater, ella baciò la piaga del sacratissimo costato di Gesù e vide un certo vapore sfuggire dal sangue e dall'acqua, sgorganti dalla benedetta ferita. Comprese che l'anima per la quale pregava aveva provato un grande sollievo interiore a contatto di quell'emanazione vivificante.
E ora restiamo un po' in silenzio. Bernardo di Chiaravalle consigliava di visitare le 5 ferite, visualizzando ad ogni ferita questa ferita come se fosse un labbro aperto. Accostare le labbra a ognuna di queste ferite, succhiare il nettare di vita che sgorga, baciare e penetrare in ognuno di questi regni. Ad ogni bacio si abbandona qualcosa di inutile nei propri affetti, nei propri legami, nei propri vincoli. Si inizia baciando il piede sinistro, il piede destro, decidendo liberamente e coscientemente di ritirarsi da tutte le vanità, da tutte le cose inutili. Poi la mano sinistra, la mano destra, liberandosi anche dalle novità della vita spirituale per non rimanerne attaccati in modo vincolante. E infine baciare le labbra del cuore con l'amore della suprema bontà e in questo modo compiere il perfetto ritiro. E quindi visitate le piaghe baciandole, penetrando in ognuna come in un nuovo regno, e intanto recitate il vostro mantra affinché al suono della campana chiudiamo questa mattinata.